www.redijo.it e la storia continua. Bordelli e casotti milanesi, il casino dei nobili. Continuo dalla puntata precedente. Questi ultimi frequentavano anche la società del giardino posta in via San Paolo presso Palazzo Spinola, luogo privilegiato da Stendhal, che vi si trovava anche Vincenzo Monti, Francesco Hayez, Tommaso Grossi e Gian Domenico Romagnosi. Il giardino era nato in via Clerici come Casin di Andeghe, cioè degli antiquari, in cui restò anche Carlo Porta come socio, l'8 maggio del 1808. Il poeta milanese aveva 32 anni e restò fedele a Casin sino alla morte avvenuta nel 1821, poiché il Porta non amava molto gli stranieri, e in particolare Stendhal, vide di malocchio lo spostamento del Casin in via San Paolo e cercò di frequentarlo senza incontrarsi col rivale d'Oltrampe, il quale, a sua volta, lamentava di non vedere mai in detto luogo Alessandro Manzoni, che considerava perciò un bigotto di prima qualità. Le pressioni da parte della nobiltà milanese e di quella straniera per entrare al giardino erano numerosissime, sia per la qualità dell'Accademia, in cui parteciparono anche Franz Liszt, Giuditta Pasta, Giovanni Battista Lubini e Luigi Lablache, sia per i servizi e ospitalità straordinaria. I soci erano attirati all'annesso postribulo, che era sito sempre in via San Paolo, ma nel palazzo che guardava l'entrata del giardino. Vi si poteva accedere dal giardino stesso attraverso un cunicolo sotterraneo in modo da sottrarsi a sguardi indiscreti. A questo probabilmente si riferisce Stendhal quando, passando in rassegna le bellezze femminili che trovava schierate nel salone delle feste, affermava che sono e son tutte una promessa di felicità. E prima di tutto quella Madame Marini, che lo introdusse in un luogo così sofisticato quanto passionalmente desiato. Promessa di felicità o felicità realizzata è stata anche la Ninetta del Verzé che Carlo Porta celebrò in una sua famosa poesia che presentò agli amici del giardino negli anni che corrono dal 1814 al 1815, come distrazione delle disgrazie intervenute a Napoleone Bonaparte, che perdette non solo l'impero, ma anche la famiglia. Napoleone, anche all'apice del suo strapotere, non riuscì mai a porre un freno alla dilagante prostituzione del suo tempo. Perciò si preoccupò solamente di stabilire delle norme igienico-sanitarie per tenere sotto controllo la situazione e fissare le tariffe che arricchissero lo Stato con le entrate provenienti anche dalle case di tolleranza. Il casino degli Orfei, infine, posta in contrada Clerici al 1765, era essenzialmente una società filarmonica che iniziò l'attività nel novembre del 1819. Inaugurò il Salone delle Feste Niccolò Paganini in persona, gran frequentatore di casini e già malato di sifilide. L'oggetto principale di detto stabilimento era quello di dare, nelle sere di tutti i venerdì dell'anno, escluso l'ottobre, un trattenimento di musica vocale e talvolta strumentale sostenuto dai più distinti dilettanti e professori di musica. Le sale della società erano aperte per molte ore al giorno fino a mezzanotte. Vi si trovavano biliardi e carte per qualsiasi gioco permesso e i vari giornali nazionali e esteri. Entusiasta di questa situazione e di altre consimili sparse in tutta Europa. Paganini comprerà poi a Parigi il casino in Rue de la Chaussée d'Antin, che chiamò Casino Paganini e lo dedicò sia alla musica ma anche ad altri piaceri non proprio artistici, quali il gioco d'azzardo e altre non del tutto oneste distrazioni. Per guarire dalla sifilide, il grande violinista genovese si affidò alle cure di un luminare della medicina pavese, il professor Siro Borda. Le cure le faceva a Milano in casa dell'amico Alessandro Rolla, capo d'orchestra al Teatro della Scala e residente in via San Pietro dell'Orto. Esse consistevano in salassi e in porzioni di mercurio, che invece di guarirlo, gli procuravano ematuria, cioè presenza di sangue nelle urine e cadute dei denti. Gli era vietato di bere il vino, sostituito dal latte d'asinina che gli forniva il generale Domenico Pino, ma anche il latte gli era cagionevole quanto il mercurio, perché gli procurava forti dolori e rigonfiamenti al ventre. Fortunatamente per lui incontrò a Milano il medico austriaco di origine ungherese che gli promise di guarirlo. Si chiamava Maximilian Spitzer, che lo indusse a prendere qualche pillola del tè e delle buone costate di vitello iniaziate di buon vino, vino dell'Otrepò. In pochi giorni rinacque come l'araba fenice, che tutti sanno dov'è, ma nessun lo dice. www.redigio.it e la storia continua.